Eccoci di nuovo insieme, cara famiglia di Radio Mater. Già questa mattina abbiamo offerto questo rosario potente per il nostro caro Papa Francesco. Abbiamo fatto gli auguri in anticipo a Don Mario, perché fa questo meraviglioso traguardo di tanti e tanti anni di sacerdozio. 68 anni non sono uno scherzo, ecco, di sacerdozio. E adesso ci prepariamo a conoscere questa nuova figura che, vi confesso, anch'io oggi conoscerò insieme a voi. Ce ne parlerà la cara Suor Paola, una figlia di Maria Ausiliatrice, che si presenterà fra poco, dopo l'introduzione. Allora iniziamo subito la nostra trasmissione con uno splendente segno di croce. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Invochiamo il dolce ospite dell'anima, lo Spirito Santo, che metta sulle labbra e sul cuore di Sor Paola ciò che vorrà condividere di questa sua consorella, Suor Teresa Valsè Pantellini, venerabile. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido. Sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. La nostra cara Mamma Celeste, affidiamo questa trasmissione e tutti i frutti meravigliosi che potrà portare nei cuori di voi radioascoltatori e coloro che saranno raggiunti attraverso la nostra preghiera e testimonianza. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Regina di tutti i Santi, prega
per noi.
Ecco, avete sentito, c'è già la voce della cara Sor Paola, è già collegata con noi. Benvenuta, Sor Paola, a questa trasmissione. Te ne accorgerai, è una trasmissione in famiglia. La caratteristica di Radio Mater è di rendere tutto familiare. Perciò anch'io stesso ascolterò molto volentieri quello che avrai da condividere con ciascuno di noi alla scoperta di questa luminosa, senz'altro luminosa figura. Hai sentito quando Giuseppe, il regista, ha presentato, come ha scandito bene la parola
irrevocabilmente,
anche perché sulla scaletta gliel'ho scritta proprio tutta in grassetto, in stampatello, e sono proprio curioso anch'io poi di ascoltare che cosa ci donerai, perché al giorno d'oggi parlare di irrevocabilità, ecco, è proprio rischioso con tutto lo spettacolo che stiamo vivendo. Ma grazie a Dio, ecco, i santi sono ieri, oggi e sempre. Non si sono lasciati sviare da dottrine varie e peregrine. Perciò anche la cara Teresa, che oggi diventerà nostra amica, avrà tantissimo da donarci. Ecco, volevo semplicemente introdurmi così. Abbiamo da poco celebrato la grande festa della Natività di Giovanni Battista. E c'è un particolare interessante: quando papà Zaccaria perde la parola, non può parlare, e 8 giorni dopo la nascita del bambino volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccaria, secondo l'usanza di allora. E qui succede una cosa interessantissima. Ma sua madre, dice l'Evangelista, intervenne: no, si chiamerà Giovanni. E gli dissero: Ma non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome. Ecco, allora domandano con cenni al papà Zaccaria, ma come vuoi che si chiami? Egli chiese una tavoletta e scrisse: Giovanni è il suo nome, e tutti furono meravigliati. È interessante che a quel tempo una donna avesse potere di parola, ancora a questo livello, ecco, con una autorevolezza indescrivibile. Quando volevano chiamarlo quel nome, e lei, ecco, Elisabetta dice: no, si chiamerà Giovanni, e poi Zaccaria conferma. Ecco, qui vedo una cosa molto bella, che chi è unico e manifesta è sempre un po' un agitatore, anche non volendolo. Giovanni pare esserlo già nel grembo proprio della madre Elisabetta. Qui è bellissimo perché, ecco, nel grembo di Elisabetta, quando varca la soglia della sua casa, ecco, cosa fa quando la mamma celeste, la cugina, varca e comincia a parlare? Giovanni immediatamente si mette a scalciare nel grembo di Elisabetta, tanto che l'altra lui dice: ma che mi succede? Il bambino sussulta di gioia nel grembo. E poi tutta la sua vita è sempre stata una vita comunque strana, unica e anche per questo affascinante. Ecco, credo che sia importante, ascoltando Suor Teresa, ricavare anche noi questo, essere capaci di noi stessi, avere il coraggio di essere noi stessi al di là di tutto quello che il mondo ci vuole imporre. Di Giovanni hanno detto: che sarà mai di questo bambino? Proprio per come è avvenuto in maniera meravigliosa il suo concepimento. Sicuramente anche di Teresa, adesso la conosceremo, quando era bambina, qualcuno l'avrà detto: ma che sarà mai questa bimba? Anche se poi ci parlerai che un altro suo programma era passare inosservata. Ma i santi, tu lo sai, quando una luce è accesa, ecco, o la copri sotto un secchio o un moggio, altrimenti la luce, per natura sua, illumina. Perciò ecco, dove è passata? Teresa sicuramente ha portato luce. Ecco, e allora adesso facciamo un brevissimo stacco musicale. Diamo allo Spirito Santo il nostro cuore, i nostri orecchi, le nostre intenzioni e chiediamo che ci aiuti a essere capaci di unicità. Ecco, se anche il mondo scrive in un modo, ma come? Non hai parenti? Non importa. Quando il Signore parla è non solo irrevocabile la risposta, ma irresistibile la chiamata. Ascoltiamo questo canto e poi, cara Sor Paola, la parola veramente te la cediamo con tutto il cuore, ti ascoltiamo volentieri.
Ascolta il vento, soffia dove vuole, ascolta il vento, prende più del sole, ma tu credi
Eccoci carissima Sor Paola, benvenuta, la famiglia di Radio Mater ti saluta e ti ringrazia di questa voce che sarai oggi di Sor Teresa Valsè Pantellini, venerabile. Ti ascoltiamo con tutto il cuore.
Un saluto speciale agli ascoltatori di questa grande famiglia di Radio Mater e un grande grazie a Don Eligio per questa opportunità. E vorrei cominciare a presentare la figura di Suor Teresa Valsè Pantellini, inquadrandola anche se per grandi capi nella storia d'Italia e nella storia della santità della Chiesa. Teresa Valsè Pantellini nasce nel 1878 ed è la sua vita a cavallo della monarchia sabauda tra Umberto I di Savoia e Vittorio Emanuele III. E tra i pontificati di Leone XIII e Benedetto XV. In questo periodo storico c'è un pululare di santità, pensiamo a Santa Maria Goretti, a Santa Teresa di Gesù Bambino, a Santa Gemma Galgani, Santa Elisabetta della Trinità, Sant'Agostina Pierantoni, tanto per fare degli esempi di donne. E nel 1900 ricordiamo che viene anche canonizzata Santa Rita da Cascia, la famosissima santa degli impossibili, ed è contemporanea anche a tantissimi salesiani, figlie di Maria Ausiliatrice, allieve, che con la loro vita, con la loro adesione a Cristo all'interno del sistema preventivo, forgiano la loro esperienza e sono in cammino, alcuni di questi hanno già raggiunto la santità. La giovanissima Laura Vicunia, Andrea Beltrami, il principe Augusto Certorischi, Maddalena Morano, la grande catechista che ha fatto tanto bene in Sicilia, i primi successori di Don Bosco, Don Michele Rua e Filippo Rinaldi, per non dimenticare Artemide Zatti, il vescovo in Cina Luigi Versiglia e tantissimi altri. E Teresa Valsè, dicevo prima, nasce a Milano il 10 ottobre del 1878 e la sua condizione è quella di una famiglia molto agiata, non nobile ma molto agiata. Questa famiglia contribuisce a forgiare la sua personalità, imprimendone finezza di stile, di azione e di comportamento. Il papà ha una vita molto avventurosa, soprattutto negli anni della sua giovinezza. È originario di Rovigo e nel 1848 deve fuggire perché a causa della prima guerra di indipendenza ha le calcagne la polizia austriaca e quindi fugge prima in Svizzera e poi addirittura in Africa e in Egitto. Aveva fatto degli studi in seminario, dove riceve un'educazione letteraria e religiosa. Quando scappa però è senza averi, senza nulla, e deve adattarsi a fare un po' di tutto. Ma è talmente ingegnoso e talmente creativo che riesce a mettere in piedi due alberghi in Egitto, proprio nel periodo in cui si sta costruendo il canale di Suez e viene inaugurato. E la sua intelligenza e la sua istruzione e il suo impegno gli riescono anche ad ottenere titoli prestigiosi da nobili, governatori, regnanti, anche italiani. Domande ottiene dal governo italiano a un certo punto di poter abbinare legalmente il cognome dell'amico Pantellini, al quale aveva preso il passaporto una volta deceduto, proprio per poter sfuggire alla polizia austriaca. La mamma la conosce al Cairo e la sposa. La mamma, Giuseppina Vieglini, è originaria di Milano, una lombarda. Da questo matrimonio nascono tre figli, Italo, Teresa e Giuseppina. Italo diventerà un avvocato e sarà cultore di lettere e di musica, un bravo padre e un ottimo marito. Giuseppina, la sorella minore, si sposerà col marchese Francesco Bartolini Salimbene. Teresa dai genitori ha un forte legame, anche se i due genitori hanno temperamenti diversi. La mamma non le lasciava passare inosservato il minimo difetto e la piccola, a qualche osservazione, avrebbe voluto ribellarsi un po' e talvolta anche si scusava, esponeva con calore le sue ragioni, diventava rossa, piangeva, ma la mamma non cedeva e alle parole serene ma calme di lei, alla minaccia dei castighi qualche volta, Teresina si piegava e infine domandava perdono e prometteva di stare buona e di non sbagliare più. Invece col papà non aveva tanti timori, sapeva che il papà gli era molto affezionato e aveva un debole per lei, che gli lasciava correre tutte le cose, e allora lo colmava di carezze, gli rivolgeva espressioni piene d'affetto che facevano spesso ridere quanti l'ascoltavano. Somigliava tutta al suo papà anche nell'aspetto fisico, negli occhi, nell'intelligenza, perfino nei capelli castani ondeggianti, e tutto il volto esprimeva il ritratto del papà. Nel 1883 la famiglia si trasferisce a Firenze per gli studi del figlio primogenito Italo, successivamente a San Damiano di Fiesole per seguire l'educazione sempre del fratello che era iscritto alla badia fiesolana degli padri Scolopi. Teresa, sia a Firenze che a Fiesole, continua i suoi studi seguiti dalla mamma ed una maestra che le dà le lezioni a casa. La famiglia trascorre le vacanze estive alla Rufina, comune nella Valle del Chianti, in una famosa villa detta Poggio Imperiale che il padre aveva acquistato. Nell'estate del 1890 il papà, a cui lei era molto affezionata e che era molto devoto, il papà scherzando la chiamava la mia chirichetta perché si faceva aiutare da lei nel pregare, viene colpito da una malattia cardiaca e deve sospendere i suoi viaggi. Teresa allora si fa piccola infermiera e rinuncia agli svaghi per tenergli compagnia e prega volentieri con lui. Nell'autunno il papà si aggrava e per evitare a Teresa dolorose impressioni, la mamma la manda in collegio e va nel conservatorio della Santissima Annunziata per le figlie dei nobili, un conservatorio diretto da laici, un istituto diretto da laici. Teresa entra in questo istituto a Poggio Imperiale il 20 ottobre del 1890, a 12 anni, e lascia il suo saluto ai genitori con una piccola poesia, anche perché lei era proprio stata educata a questa sensibilità artistica e poetica. Ve la leggo perché è molto simpatica. Addio miei genitori, addio sorella mia, fra poco a voi tornerò sì pia, che in quel dì benedirete il santo collegio nel qual mi chiudo. Buona sarò e obbediente, amare mi farò, e pianticella santa a voi ritornerò. Già da piccola, quindi, nonostante la sua vivacità, si intravede questa caratteristica di Teresa, quella di puntare alla santità, di crescere obbediente, di farsi amare. Dopo pochi giorni del suo arrivo in collegio, in cui si dimostra subito una ragazzina educata, una ragazza che si prende cura anche delle più piccole, una ragazza impegnata, muore il papà e il dolore per Teresa è fortissimo, anche perché, come avevo detto, era molto legata al papà. Qualche tempo dopo la morte scriverà al fratello: l'amavo tanto e così presto fu tolto al nostro amore. Caro Italo, te lo dico sul serio, ormai non potrò più essere felice. È scomparso chi faceva lieti i miei giorni. Come potrei prender parte alla gioia di creature che hanno tutti e due i genitori? In certi momenti sento una smania incomprensibile e mi pare di non poter più vivere. Alzo gli occhi al cielo e chiamo: babbo, babbo mio! È un'illusione, perché egli rimane lontano. È un periodo molto particolare, molto duro per Teresa, ma riesce a vincerlo soprattutto attraverso la preghiera. Dopo la morte del padre, la famiglia torna a Firenze e la sorellina più piccola, Giuseppina, è anche lei educanda a Poggio Imperiale con la sorella. Nel 1891, nel collegio delle suore, riceve la prima comunione. Dopo 3 anni, da Poggio Imperiale, le sorelline sono trasferite presso le scuole, le suore della Congregazione del Sacro Cuore, comunemente conosciute come Dame del Sacro Cuore, che hanno un istituto educativo in Firenze. Teresa diventa figlia di Maria. Le figlie di Maria erano una aggregazione di fanciulle a cui si poteva partecipare perché si aveva un atteggiamento molto positivo all'interno dell'istituto. Diventavano figlie di Maria le ragazze che si distinguevano per l'esattezza della disciplina, la puntualità, la diligenza, il silenzio nei luoghi e nei tempi prescritti, il rispetto alle maestre, la bontà verso le compagne. Teresa era veramente un modello di pietà, di studio, di buona educazione, tanto che diventa anche presidente delle figlie di Maria. Una delle suore che l'hanno conosciuta dirà così di lei: l'amore e la devozione alla Santissima Eucaristia era una delle caratteristiche di Teresa. Faceva spesso le visite al Santissimo Sacramento e riteneva una grande festa quando poteva fare una visita in più. Oltre all'amore verso Gesù, non ha mai disgiunto quello verso Maria Santissima, tanto che bastava vedere con quale ardore stringeva la medaglia che la caratterizzava come figlia di Maria. Se la portava al cuore e la baciava, specialmente nei momenti difficili, di lotta interiore, per frenare e vincere il suo carattere. Aveva un dialogo, un colloquio con la Madonna, e si capiva che non aveva una devozione superficiale, ma era una devozione ben radicata nel suo cuore. Quando ha 15 anni frequenta un corso di perfezionamento. Nel 1897 la famiglia si trasferisce a Roma per gli studi universitari del fratello, che si era iscritto alla facoltà di giurisprudenza. Qui a Roma va a abitare con i cugini Rosa, vicino alla stazione Termini. E questa è una dio incidenza, perché proprio vicino alla stazione Termini sorge una chiesa fatta costruire dal Papa Don Bosco, della Chiesa del Sacro Cuore. Un tempio inaugurato nel maggio del 1887. Qua Teresa conoscerà poi quello che diventerà il suo confessore e quello che la guiderà nel discernimento vocazionale. La sorellina va in collegio a Trinità dei Monti, presso le Dame del Sacro Cuore, dove erano già state, e Teresa vi frequenta soltanto dei corsi di lingua straniere perché ha una salute cagionevole. A Roma può partecipare alle celebrazioni che si svolgono in San Pietro, può visitare le chiese, i monumenti, le basiliche. Per lei è una grande gioia vivere nel centro della città cattolica. E mentre cresce in consapevolezza di fede, a poco si fa imperioso per lei l'invito di Gesù: seguimi. Un invito che era già nato con la prima comunione. Non abbiamo scritti o parole, ma da lei sappiamo che il giorno della prima comunione aveva sentito fortissimo il desiderio di consacrare tutta la sua vita al Signore. E questo desiderio si fa sempre più consapevole. Nella chiesa di Castro Pretorio, nella chiesa del Sacro Cuore, conosce il salesiano Don Federico Badeschi. E lui la guida a scoprire il progetto di Dio sulla sua vita. C'è una bioincidenza particolare. I cugini Rosa devono trovare una istituzione possibilmente religiosa dove educare la figlia. E Don Badeschi suggerisce le figlie di Maria Ausiliatrice, che erano proprio e sono ancora oggi vicine alla chiesa del Sacro Cuore in via Marghera. E qui Teresa ha modo di osservare e ammirare le figlie di Maria Ausiliatrice, il loro spirito di sacrificio rivestito di allegria, la povertà, l'apostolato tra le fanciulle del popolo, e comprende chiaramente e senza ombra di dubbio che la sua chiamata è tra le figlie di Maria Ausiliatrice e non tra le sue educatrici e dame del Sacro Cuore, come le viene spesso consigliato per la sua delicata situazione fisica e per la sua condizione sociale. La strada della sua vocazione non è una strada semplice, molto ostacolata dai familiari, ostacolata dalle persone che la seguono, perché lei è malata, ha una salute cagionevole, perché lei è abituata a vivere in condizioni sociali molto elevate, tanto che quando dovrà sostenere una specie di esame sulla sua vocazione, le vengono poste delle domande molto impegnative. Incontrerà un sacerdote che, Don Giovanni Marenco, che le farà delle domande sulla sua vocazione. Le chiede se ha riflettuto bene, se sa bene che cosa voglia dire farsi religiosa, se sa che dovrà lavorare sempre e che dovrà sempre obbedire, dovrà condurre una vita di sacrificio. Don Marenco avrà due incontri con Suor Teresa, durante i quali sottopone la candidata a delle riflessioni molto forti. E la seconda, nonostante avesse avuto un'ottima impressione di questa ragazza, sottolinea ancora di più la fatica di diventare figlia di Maria Ausiliatrice. La invita a riflettere sul fatto che per la sua educazione, la sua cultura, potrebbe entrare dalle dame del Sacro Cuore, che già conosce. E lei sostiene che sì, le conosco, sono tanto buone, mi vogliono bene, mi accetterebbero anche. Allora entri da loro. Teresa però ha la consapevolezza forte di essere chiamata ad essere suora e suora di Don Bosco. Allora, di nuovo, Don Giovanni Marenco insiste. Non è per lei il nostro istituto, vi sono troppi sacrifici da fare, specialmente per una signorina della sua condizione. Se non vuole entrare dalle dame del Sacro Cuore, cerchi qualche altro istituto. Niente da fare. Non serve proporre altri istituti a Suor Teresa, perché si sente fortemente chiamata ad essere suora di Don Bosco, figlia di Maria Ausiliatrice. Viene allora sottoposta a alcuni esempi molto pratici che contrastano fortemente con la sua educazione e la sua abitudine. Dice che le figlie di Maria Ausiliatrice non hanno una camera personale come altri istituti, ma vivono in dormitori comuni, e se sarà assistente delle giovani ragazze dovrà dormire con le fanciulle. Teresa sottolinea: saprò adattarmi. In altri istituti la religiosa ha fatto il suo ufficio, è libera. Dopo che ha svolto il suo lavoro quotidiano è libera. Da noi no. La figlia di Maria Ausiliatrice, dopo che ha fatto la scuola, deve assistere le fanciulle in cortile, deve farle giocare e divertire, deve impedire le mormorazioni, i malumori, deve accompagnarle nelle passeggiate, deve assisterle in chiesa, nello studio, in dormitorio, dovunque sono. e se sarà addetta un oratorio festivo o un doposcuola, dovrà occuparsi anche delle fanciulle del popolo, ignoranti, spesso maleducate, cattive, star sempre con loro, istruirle, sopportarle, farle buone. E in modo semplice, spontaneo, naturale, quasi sconcertante, Teresa risponde: è quello che piace a me. Allora Don Marenco insiste, incalza: l'assicuro che la sera le nostre suore, specialmente nei giorni festivi, sono stanche morte da non poterne più. Inoltre, occupandosi le figlie di Maria Ausiliatrice delle figlie del popolo, non possono certo avere certe soddisfazioni umane, lecite, che hanno altre congregazioni religiose nell'occuparsi delle fanciulle delle famiglie nobili e signorili. Da noi non bisogna aspettarsi dalle fanciulle e dai loro parenti alcun dono, e invece bisogna prepararsi alla poca o nessuna riconoscenza, appunto perché povere e ignoranti. Bisogna quindi lavorare proprio senza aspettarsi nessuna soddisfazione umana, solo per Dio. E lei aggiunge con gioia: è appunto quello che piace a me, è quello che voglio. Ma badi ancora, negli altri istituti la suora, avuta un'occupazione, continua a fare quella cosa per tutta la vita. Da noi no, per necessità di cose dovrà spesso adattarsi a cambiare occupazione o anche di casa. E mentre si abilita una cosa, ecco che deve lasciarla e farne un'altra. E quando si troverà bene in un luogo, deve lasciarlo e andare in un altro. E molte volte all'improvviso. E in diversi luoghi, in pianura, in montagna, fra gente straniera, con persone nuove, nuove occupazioni, ricominciare da capo. Appunto, per tutto questo voglio entrare dalle figlie di Maria Ausiliatrice.
Bene, ti interrompo perché sei un vulcano. Sta prendendo da matti veramente questa figura. Solo che volevo fare uno stacco musicale perché...
Sì, grazie.
Guarda, una cosa che però te la lascerei come domanda per dopo. Te la faccio e poi magari mi dai una risposta, per favore. Perché poi dobbiamo accogliere anche una testimonianza.
Sì?
Di Marianna De Luca.
Marianna.
Ecco, ho trovato questo interessante ascoltandoti, no? Che una volta, ci hanno sempre detto che una volta ci si faceva preti e suore perché c'erano tanti figli, non avrebbero potuto avere una posizione nella vita, per sfuggire alla miseria, troppi sacrifici, sceglievano di entrare in seminario o, ecco, anche le suore avevano un posto sicuro. Qui mi pare che tutto questo Don Marenco l'ha proprio tartassata ben bene. Ecco, perché tutte queste domande che le ha fatto, tutte queste difficoltà che le ha messo, avrebbe a un certo punto scoraggiato se non ci fosse stato forte dentro di lei questo desiderio. Si vede proprio da come ci hai raccontato che questa donna era chiamata, ma non una qualunque. Ecco, aveva un posto ben, ben preciso. E infatti oggi le elenchiamo tra le venerabili e speriamo presto poi tra anche i beati. Ecco, così, volevo sottolineare questo perché ti ho ascoltato con grandissimo interesse. Hai sfatato subito questo luogo comune che una volta andavano per, difatti potevano anche essere tiepide e tutto, ma non avevano scelto loro. Tutt'altro, questa qui deve essere stata un carattere di acciaio inossidabile e soprattutto provata proprio e dalla madre, questa educazione di cui parlavi, ma anche da questi sacerdoti.
Sì.
Veri formatori. Oggi, con l'andazzo che corre, ti direbbero quanti si fermerebbero. Ecco, se anche tu figlio del nostro tempo e lo sai. Niente, volevo sottolinearti questo. Poi casomai mi dai... con un semplice dritto. Adesso ascoltiamo questo canto e intanto prepariamo il cuore poi ad accogliere anche la testimonianza di Marianna.
Io, il Signore, ti ho chiamato e ti ho preso per la mano. Ti ho formato e stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni.
Va, chi annuncia la parola che da nulla più l'umanità. guerra che l'umanità che dimorò tra noi ed è la verità. E con Maria la nuova aurora sorgerà.
Eccoci, sono Paola, siamo di nuovo insieme. Due parole su quello che ti dicevo, questo luogo comune che una volta si facevano preti e suore, e poi accogliamo la tua cara amica Marianna De Luca, che ci racconterà in che modo particolare ha incontrato la venerabile Suor Teresa Pantellini.
Ma sì, io penso che, come sottolineavi tu, è esattamente il contrario. Poi i due motti irrevocabilmente passare inosservata derivano proprio da questo. Lei fa una forte esperienza di Dio, fa una forte esperienza della sua mamma celeste Maria, e attraverso queste forti esperienze capisce che deve rinunciare a tutto per avere in cambio tutto, e quindi trova nell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, che all'epoca era un istituto molto povero e rispetto ad altre congregazioni religiose non aveva converse, eccetera, ciò che corrispondeva esattamente alle sue esigenze, quello di essere tutta per Gesù, tutta per tutti, soprattutto per le ragazze più povere e più bisognose. Quindi questo secondo me è il suo segreto, l'amore forte per Dio che la porta a lasciare tutto. Quindi lei che era nobile si fa serva, lei che era ricca si fa povera, anzi addirittura a un certo punto andrà anche a chiedere l'elemosina per ottenere per l'oratorio, per il noviziato in costruzione dei fondi. Quindi sì, l'amore per Gesù cambia radicalmente la vita.
Come ha fatto Don Bosco d'altra parte.
Come ha fatto Don Bosco.
E certo. Bene, allora adesso accogliamo la cara Marianna. Buongiorno Marianna, l'ascoltiamo molto molto volentieri. Ci racconti grazie in che modo hai incontrato la venerabile Suor Teresa.
Grazie, buongiorno a tutti, grazie dell'invito, sì. Don Eligio. Innanzitutto volevo iniziare con il ringraziare il gruppo di preghiera, la Fraternità del Sacro Cuore di Gesù di Oleggio, che mi stanno accompagnando con la preghiera per questa testimonianza. Ringrazio anche le suore di Maria Ausiliatrice, in modo particolare anche Suor Paola, che mi ha dato questa possibilità di poter testimoniare questo sogno. Sono lieta di parlare di questa grande donna, ma soprattutto è stato un incontro molto particolare, come ha evidenziato lei, Don Eligio, nella scaletta, che è avvenuto attraverso un sogno, dove con molto stupore ho visto e ho toccato anche con mano la potenza di Dio. Come diceva Suor Teresa, lei, mi sento anch'io privilegiata, perché attraverso il dolore e la sofferenza che in quel periodo stavo attraversando, scopro con tanta meraviglia che anche Suor Teresa aveva attraversato lo stesso periodo come me, e Dio ha voluto prendersi cura di me mettendomi accanto Suor Teresa e facendomela sognare. Ecco, questo è stato tutto, che è iniziato tutto così, attraverso questo sogno. Vorrei raccontare questo sogno, anzi veramente preferirei leggerlo, è una breve testimonianza che ho scritto il 27 di febbraio del 2018. Ho avuto questo sogno, ma l'ho scritta l'11 dicembre, e grazie a Suor Silvia, che è la vice custodiatrice delle grazie, l'ha pubblicata sull'opuscolo Il cielo risponde. Quindi inizierei a farmi conoscere leggendo questa testimonianza dell'11 dicembre del 2018. Mi chiamo Marianna, ho 47 anni e sono cresciuta in una famiglia straordinaria, dove mi è stato insegnato ad amare, perdonare e rispettare gli altri. Nel 1984, all'età di 42 anni, fu diagnosticata a mio padre una forma di leucemia fulminante e in quell'anno venne a mancare. In quel periodo si ammalò anche mia sorella. Aveva una predisposizione alla mielodisplasia midollare che la portò alla morte avvenuta nel 2011, quando aveva solo 37 anni, malgrado la sua forza e la sua voglia di vivere. La lunga malattia l'aveva un po' indurita, anche a causa di troppi interventi subiti, ma 3 mesi prima di morire decise di recarsi a Medjugorje, dove trovò serenità. Le sue ultime parole furono: «Ho ricevuto il mio miracolo, la mia conversione». La morte di mia sorella fu un duro colpo per mia madre e per me, che di notte non riuscivo più a dormire. Mi svegliavo spesso, credendo che quanto era accaduto fosse stato solo un brutto sogno. Ma Dio non lascia mai soli gli uomini e offre ad ognuno di noi una strada per uscire dai momenti difficili, opportunità per superare quei deserti tortuosi ed aridi. In quell'anno approfondii la mia situazione di salute e mi vennero diagnosticati il lupus e una mielodisplasia, per cui ora sono in attesa di un trapianto di midollo. Nonostante ciò ero serena e sentivo che queste malattie non mi appartenevano. In questo periodo ho sentito l'esigenza di affidarmi alla preghiera del cuore, dove sentivo il bisogno di chiedere aiuto a Dio Padre, ma come? Le sacre scritture erano il mio WhatsApp. Sembra impossibile, ma è così. Un giorno incontrai una suora francescana che casualmente, dopo una lunga chiacchierata, mi dice: «Quando vuoi parlare con Dio, chiedi e apri la Bibbia a caso, vedrai che il tuo sguardo cade e la risposta è di Dio». Iniziai pian piano a fidarmi di Lui e giorno dopo giorno leggevo e approfondivo la Sua parola. Grazie alla parola di conoscenza iniziavo a risvegliare i doni che Dio ci ha donato grazie al battesimo, ma che ognuno di noi li riceve e poi li lascia in un cassetto, come una vincita milionaria mai riscossa e abbandonata. Sin da bambina sognavo sempre ciò che con il passare del tempo si avverava e grazie ad un sogno fatto recentemente, il 27 di febbraio 2018, ore 10 del mattino, mi ha condotto a raccontare come tutto ebbe inizio. Nel sogno mi trovavo in una vecchia casa dei miei nonni materni, dove molto affaticata portavo sulla mia spalla una fune molto lunga, con una valigia rettangolare di cartone, simile alle valigie che usavano i nostri cari negli anni 50. Era molto pesante e nel sogno mi lamentavo perché nessuno mi aiutasse. Improvvisamente appare mia sorella Angela, la ragazza morta nel 2011, che vedendomi affaticata mi viene in aiuto sollevando la valigia e ripone gli abiti in un armadio in silenzio. Subito dopo, accanto a lei, appare una suora dall'abito grigio e dal viso che però era offuscato, dicendomi che doveva parlarmi, gesticolando tanti fogli tra le mani. La feci accomodare, allontanandomi un attimo, ma quando tornai le chiesi di cosa volesse parlarmi, ma disse che il tempo era finito e che sarebbe tornata a farmi visita con le altre sorelle e che doveva rientrare a casa. Così le proposi di accompagnarla e mi disse che doveva tornare a Torino perché era una figlia di Maria Ausiliatrice. Mi svegliai, presi subito il telefono per chiamare mia madre, guardando l'orologio che segnava le ore 10, e gli raccontai tutti i particolari del sogno, ma nel frattempo sul tablet cercavo figlia di Maria Ausiliatrice di Torino e vidi che gli abiti erano grigi, ma la mia meraviglia era che le suore di Maria Ausiliatrice avevano pubblicato una foto di una loro venerabile, Suor Teresa Varsè Pantellini, che mi incuriosì tantissimo. Nel 2013 un mio amico si ammala di cancro, carcinoma polmonare 4° stadio. 3 mesi di vita diagnosticati, ma casualmente venne a conoscenza di una terapia alternativa a Firenze, Fondazione Varsè Pantellini. Seguì scrupolosamente la terapia tradizionale e seguì anche le istruzioni di questa fondazione, ma iniziò anche un cammino di fede. In quel periodo mi consigliò di rivolgermi a questa fondazione, ma presuntuosi come siamo noi uomini, ho dichiarato: «Voglio solo la guarigione da Dio, senza l'intervento di altre cure». Così, mentre peggioravo, arriva inaspettatamente questo sogno, che mi lascia senza fiato, perché una settimana prima del sogno avevo deciso di assumere delle bustine consigliate dalla fondazione. Decisi di approfondire dove era sepolta Suor Teresa e il mio stupore era che era sepolta a 100 chilometri da casa mia. Così decisi di andare a pregare sulla sua tomba. Quando arrivai, conobbi Suor Paola, che mi accompagnò a pregare sulla tomba di Suor Teresa. Dopo la preghiera, mi chiese cosa mi avesse condotto lì. Gli raccontai del sogno, ma senza raccontare che la mia curiosità era dovuta alla coincidenza del cognome della suora con la fondazione. Ma Suor Paola mi domandò con insistenza cosa avesse in comune il sogno della suora con Suor Teresa. Io dissi solamente che stavo eseguendo una nuova terapia e con stupore scoprì da Suor Paola che era la terapia del nipote di Suor Teresa, Gianfrancesco Balsè Pantellini, figlio di Italo, fratello di Suor Teresa. Da allora iniziai a pregare Suor Teresa, chiedendo la sua intercessione per me e per tutti i casi impossibili di guarigione. Grazie Dio, perché tante volte ci parli attraverso i nostri fratelli, ma noi con presunzione non ascoltiamo la tua voce. Grazie perché nonostante i tuoi interventi su di noi, ci usi misericordia e pazienza, aspettando che tuo figlio ascolti il tuo richiamo all'ascolto. Grazie per averci donato e ci doni ancora dal cielo, Suor Teresa Balsè Pantellini, che intercede per noi. Ecco, questa è la mia testimonianza, è impressionante, che io ho toccato proprio con mano attraverso questo sogno, Don Elidio.
Sì, sì. Stavo ascoltando perché è incredibile come il Signore guida lui.
Sì.
Guida lui attraverso le strade, falla trovare proprio addirittura con il nipote, il Suor Teresa, che porta lo stesso nome e lo stesso cognome.
Lo stesso cognome, è stato il cognome in effetti che ha risvegliato in me questa coincidenza di approfondire. Se non avessi avuto quel cognome attraverso questo mio amico non avrei mai scoperto Suor Teresa Balsè Pantellini, poteva essere qualsiasi suora. E poi una cosa bellissima che mi ha lasciato veramente tanto stupore è stato che lei con insistenza mi ha detto proprio: sono figlia di Maria Ausiliatrice. E leggendo i suoi scritti, lei era orgogliosissima di essere figlia di Maria Ausiliatrice, quindi anche questo mi dà una conferma ancora maggiore di questo sogno, che era assolutamente lei. E l'emozione che poi ho provato anche davanti alla sua tomba è stato proprio che ho vissuto la realtà, sono passata dal sogno alla realtà, dove io in quel periodo mi lamentavo come tutti, no? Quando siamo tribolati per una malattia, per qualsiasi cosa, il lamento fa da padrona, no? E la disperazione. E in quel momento Dio è intervenuto, si stava già prendendo cura di me, mandandomi in questo sogno questa suora che, leggendo poi i suoi scritti, anche lei era travagliata da grandi dolori, come la perdita del papà in età da piccola, come l'ho perso anch'io, io avevo 13 anni e per me è stato un grande dolore. E poi la malattia, perché anche lei soffriva di una malattia che l'ha portata poi fino alla morte, quindi la sofferenza. Ma quello che mi è piaciuto di Suor Teresa era che lei trovava conforto nella preghiera, ed è quello che trovo anch'io, quindi abbiamo tante cose in comune con Suor Teresa, e non poteva scegliere di meglio Dio nel farmela conoscere attraverso questo grande sogno.
Bene. Più che coincidenza, è proprio una vera e propria dio-incidenza.
Sì,
Signora
io
delle
lo dico
Italia.
Sempre.
Bene, grazie veramente di cuore per la freschezza e l'amore che si è sentito in questo, che non è stato qualcosa di letto, ma qualcosa di scritto nel suo cuore. Questo è bellissimo, sono le testimonianze più belle, perché ci dicono questa vicinanza dei nostri santi e del Signore che attraverso di loro comunque ci guida. Ecco. Bene, ho ascoltato volentieri che ha messo sotto il gruppo di preghiera del Sacro Cuore di Oleggio.
Di Oleggio, ecco. Sì.
conosco molto bene il paese perché ho degli amici, ho una famiglia di amici e abbastanza spesso sono stato a Oleggio. Perciò, vede, Oleggio, figlio di Maria Ausiliatrice.
Figlia di Maria Ausiliatrice. Io risiedo a Novara e quindi seguo il gruppo qui a Novara, Oleggio Novara. Ma poi una coincidenza anche strana che io sono stata battezzata perché sono di Taranto e sono venuta qui per lavoro e sono stata battezzata al Sacro Cuore di Gesù il 10 di ottobre, quindi ci sono tantissime Dio incidenze, le chiamo io, cerco di seguire ciò che il Dio mi... la cosa importante è aprire il cuore. Il Signore ci mette sempre accanto a noi comunque delle persone che ci aiutano a fare questi percorsi, a migliorare questi nostri percorsi di fede, approfondire e poi noi apriamo il cuore e attraverso l'apertura del cuore noi riusciamo poi a sentire la voce di Dio e a fare un cammino.
Spero. Il Sacro Cuore la perseguita, cosa buona. E di questo ringraziamo il Signore. Va bene?
Grazie.
Ok, allora
grazie.
Adesso facciamo un piccolo stacco musicale. Grazie e continuiamo poi ad ascoltare Suor Paola, che ci fa entrare ancora di più nel cuore di Suor Pepita. Ascoltiamo grazie. Questo canto. Cara Sor Paola, di nuovo grazie ancora a Marianna per questa vulcanica testimonianza, molto molto bella, il Signore guida. Intanto ne approfitto per salutare anche Mirella che ha scritto un messaggio, soprattutto il sottoscritto mi ringrazia del ritorno e chiede di poter essere messa nel libro delle preghiere, non sta tanto bene di salute e allora la affidiamo già da subito Mirella all'intercessione della cara Suor Teresa. E intanto, ecco, ascoltiamo ancora Suor Paola che intanto ci sta guidando dentro il motto di Suor Teresa, irrevocabilmente. A te.
Sì, questo termine irrevocabilmente nasce un po' da una lettera che scriverà il 15 novembre del 1900 da Padova al fratello Italo. Sor Teresa, la sua vocazione non nasce improvvisa, non nasce come una caduta da cavallo, ma è maturare lento durante tutta la sua vita, attraverso le figure dei suoi genitori, della nonna, che la educano alla carità e alla preghiera, attraverso gli esempi della vita che la circonda, l'immersione nella natura, le dame del Sacro Cuore, le figure educative che incontra. Abituata alla preghiera e alla carità, man mano sente sempre più forte, sempre più concretizzarsi in modo maturo quella chiamata che aveva sentito forte durante la prima comunione. Quest'anno sono 120 anni in cui Suor Teresa ha fatto questa scelta di entrare nella congregazione delle figlie di Maria Ausiliatrice, e quindi è un anniversario, diciamo, importante. E a me piace sottolineare molto questo cammino di discernimento che lei fa, questo confronto con i sacerdoti, con queste figure che l'accompagnano in questa scelta della congregazione, in questa scelta della vita matrimoniale o della vita religiosa. Lei non scarta l'una o l'altra perché non si sente portata, ma proprio perché si sente chiamata e quindi matura in questo senso la chiamata alla vita religiosa. Quindi secondo me è una figura che va anche molto valorizzata, non solo per la sua vita poi da figlia di Maria Ausiliatrice, ma anche per questo percorso di discernimento che fa. Questa parola irrevocabilmente, come dicevo, manifesta un po' tutta la sua vita, ma deriva da una lettera che scrive al fratello Italo, di cui mi piace leggervi qualche stralcio perché esplicita in modo molto forte quello che lei ha vissuto. Voleva già entrare nell'istituto in precedenza, ma prima si ammala e poi muore la mamma, poi ci sono dei problemi con la famiglia, eccetera, per cui rimanda. I familiari la ostacolano un po', perché non tanto per la scelta alla vita religiosa, tra l'altro aveva ricevuto anche una proposta di matrimonio, ma per la tipologia di congregazione. Lei cagionevole di salute, lei abituata agli agi di una famiglia molto agiata, si sarebbe trovata improvvisamente in una situazione di forti difficoltà, per cui i familiari erano seriamente preoccupati e cercavano in tutti i modi di allontanare questo suo desiderio. Tanto che a un certo punto la portano a Padova e un po' la allontanano da tutti e da tutto, anche dai suoi direttori spirituali. Ma lei a un certo punto prende carta e penna e scrive al fratello Italo. Carissimo fratello, quante volte ho avuto in mente di parlarti di quanto ora sto per dirti. Prima di lasciare Roma volevo avvisartene, volevo scrivertelo appena arrivata qui. Pensavo parlartene quando sei venuto a Sospirolo, ma la parola si spense nel labbro, la penna si arrestò. Ma adesso è ormai tempo e io non posso più ritardare, mancherei a un dovere. Volevo farlo prima, ma i tuoi esami mi hanno consigliato di attendere un poco. Non volevo tentarti, mentre avevi bisogno della tranquillità della mente per attendere con serietà i tuoi studi. Se prima fu debolezza il tacere, ora fu affetto, e affetto premuroso e sincero, che a mio scapito mi suggerì di pazientare un poco. Ma sarei stanco di questi preamboli, vorrei ormai sapere la realtà, seppur già non l'hai indovinata. Tu sai, e l'hai capito da un pezzo, che il mio desiderio è più ancora la volontà di Dio che mi chiama. Mi avevano determinata fin da molti anni fa a consacrarmi al Signore nella vita religiosa. Fin dalla prima comunione fatta appoggio imperiale, promisi a Dio solennemente di non unirmi mai in matrimonio con alcun uomo per essere tutta sua, e grazie al cielo non sono venuta mai meno a quella promessa. Da questo venne poi la chiamata del Signore alla vita religiosa. Non sono cose che si fanno da un momento all'altro, vi è bisogno di riflessione, però varie circostanze mi consigliarono di attendere, ma ogni cosa ha il suo limite e io avevo fissato di entrare l'anno scorso, 15 novembre dalle suore salesiane di Don Bosco. Le indisposizioni della povera mamma La Ruffina mi impedirono di parlare, ed io l'avevo rimessa al 24 maggio, quando l'improvvisa e desolata sua mancanza ruppe i miei disegni, però solo momentaneamente. Non è il caso di farti qui tutta la descrizione delle indecisioni, delle lotte, delle lunghe riflessioni ed infine dell'obbedienza alla volontà del Signore. Sarebbe ostentazione, e non è del mio carattere di mettere a giorno e di pubblicare a destra e a sinistra quel che si passa dentro di me. Una cosa sola ti dico, che ho deciso di entrare irrevocabilmente il più presto possibile lì dalle suore di Don Bosco, dove so indubbiamente che Dio mi vuole. È un dovere impostomi dalla volontà del Signore, che è solo padrone di disporre di me come più gli piace. E lo compirò a qualunque costo. Tu potrai mettermi davanti qualunque obiezione, qualunque difficoltà, ma io ti avviso che non mi saranno nuove, perché io le ho tutte misurate e ponderate nella calma più reale della mente, nell'assoluta e perfetta indifferenza della volontà, solo per vedere e conoscere quale fosse il volere di Dio, e non per contentare me stessa. E la conclusione è stata la irrevocabile decisione che ho presa. E qua Teresa fa una serie di commenti circa gli studi del fratello, la sorellina piccola, le situazioni familiari, eccetera. E poi a un certo punto continua. Vedi dunque che adesso, proprio adesso, è il momento opportuno della mia entrata e che non nuocerà a nessuno, caro Italino. Forse con queste parole ti avrò fatto dispiacere e te ne chiedo scusa. Ti chiedo scusa non perché pensi di aver fatto male, ma perché il Signore sa se vorrei risparmiarti ogni pena ed ogni inquietudine, e che solo il dovere mi impone di parlare e di agire in questo modo. Il Signore che mi vuole al suo servizio, domandandomi di rinunziare a tutto e a tutti per Lui, saprà di essere la vostra consolazione e la vostra letizia. Io non posso e non so far niente per voi, mentre Egli è il padrone del mondo, degli uomini e degli avvenimenti, e vi ricompenserà largamente in proporzione della corrispondenza dei suoi voleri. E poi continua la lettera scrivendo altre cose interessanti. Mi piace molto questa lettera perché secondo me sottolinea un po' tutto il cammino di discernimento di Suor Teresa. Tutto il rispetto per la sua famiglia, per i suoi parenti, tutto il dispiacere che questi potevano avere pensando che facesse una scelta avventata. E però anche la forte adesione al volere di Dio e al fatto di affidarsi completamente al Signore, che è colui che scrive i passi della vita di ciascuno di noi. Mi piace molto perché penso che oggigiorno ci sia tanto bisogno di avere questa chiarezza interiore, questo sapersi affidare a delle persone che ti guidano, a saper scegliere nella vita quotidiana, negli avvenimenti, ciò che il Signore ti indica per il tuo bene, per la tua felicità. E penso che oggi ci sia tanta necessità di avere questi modelli, che dopo aver compiuto un cammino serio, onesto, possano a un certo punto ad arrivare ad una irrevocabile scelta, qualsiasi sia la nostra vocazione, non soltanto verso la vita religiosa, anche. E tu lo accennavi all'inizio della trasmissione, no? Questa cosa, e poi anche dopo quando dicevi il diventare sacerdoti o religiosi per comodo. Invece qua si vede che è un'adesione alla volontà di Dio per il bene di se stessi, per amore a Dio e per il bene del prossimo. E questa mi sembra una cosa molto forte.
Senti, Sor Paola. Allora, beh, a parte che è fantastico, cioè sentire questa incrollabile certezza, anche attraverso, traspaiono proprio parole molto forti scritte al fratello, io sono chiamata tra le figlie di Maria Ausiliatrice. Oh. E io dico, altro che persone deboli che hanno paura della vita, entrano in convento, sai, quando una era insoddisfatta della vita, allora entri in convento e ti rifugi. A me sembra che sia una donna che ha le idee non chiare, ma più che chiare e determinata. Certamente ha investito al massimo gli anni che il Signore le ha concesso. Ecco, questo ringrazio perché fai proprio trasparire questa forza dalle parole che ci doni. Però ti volevo fare una domanda, è un po' sibillina se vuoi, impegnativa, ma magari hai un'idea buona da potermi anche offrire. Tu dicevi l'importanza di sapersi affidare a persone che ci guidano, perché lei insomma si è santificata attraverso comunque l'obbedienza, ma obbedienza anche a persone molto ma molto esigenti. Solo oggi, parlando con un giovane, mi diceva che a volte, ecco, che cosa si rischia? I giovani non vengono più in chiesa, e allora inventiamoci delle feste alternative, dove ci sia birra, dove ci sia, ecco, tutto per far sì di attirarli. E questo giovane a un certo punto si fa una domanda seria, parlo di un 22enne, veramente un giovane brillante, che dice: ma noi dobbiamo presentare Gesù o pizze, birre, tutto per attirare? Ma non credo che Don Bosco avrebbe fatto così, anche se siamo di un qualche secolo, ecco, non di questo tempo, ma non penso proprio che si possa appoggiare. Allora, ti chiedo questo, oggi ci sono ancora figure così forti, autorevoli, capaci di entrare nel cuore dei giovani e chiedere, ecco, anche il sacrificio della vita, perché qui è un sacrificio di tutta se stessa. Così, tu che sei religiosa, vivi in mezzo a religiosi, siete in mezzo a tanti giovani, ecco, ce ne sono figure che tirerebbero fuori altre venerabili Teresa Pantellini oggi?
Questo non te lo so dire, so che io ho avuto la fortuna, mi piace tantissimo l'espressione per Dio incidenza, di avere accanto a me figure molto forti, di educatori, di religiose, di sacerdoti, che o a me personalmente nel mio cammino vocazionale, o anche collaboratori con i quali ho lavorato nella pastorale, o persone che conosco, quindi ne ho conosciuti tanti. Certo che la sfida oggi è molto forte, perché rispetto ai tempi di Suor Teresa la società si è molto cristianizzata. È un fatto che Don Bosco diceva: fate quello che piace ai giovani, in modo tale che poi i giovani facciano quello che piace a voi, nel senso che possiate condurli verso il Signore. Quindi certo questo cammino a fianco ai giovani di oggi per cercare di capire il loro contesto, quello che loro amano, eccetera, certo birra, pizza mi sembra un po' poco. Sì, secondo me sì, ho conosciuto anche tanti giovani ricchi di valori, io non credo che i giovani siano un po' come ce li vogliono presentare, soltanto pizzaioli e birraioli. Mi colpisce pensare ai giovani volontari che vanno a Lourdes a accompagnare i malati, agli scout, agli animatori che in questo periodo sono sotto il sole con i bambini più piccoli, o tante altre forme di volontariato che coinvolgono i giovani. Certo che è una sfida molto forte, secondo me, per gli educatori. Perché bisogna cercare di arrivare, come dicevi giustamente anche tu, al nocciolo. Non bisogna fermarsi al fare quello che piace ai giovani, ma bisogna poi aiutare a scoprire i valori della vita. E quando, almeno nella mia piccolissima esperienza, ai ragazzi, ai giovani si propongono cose forti, in genere rispondono.
Certo, e qui è Don Bosco. Io vengo dalle file del GAM e Don Carlo e Don Bruno sono due salesiani, certo, il cuore certo. Salesiani al 100%, e Don Carlo tante volte ci diceva questo, anche Don Bruno, che gli insegnamenti di Don Bosco: se al giovane chiedi 100, il giovane ti dà 100, se chiedi uno per paura non ti dà niente.
Sì,
è una scuola forte. Io sono tutte belle e vere, anche mi piace questo tuo ottimismo, perché d'altra parte è lo Spirito Santo che guida la Chiesa, però mi sembra che ci sia tanta paura a essere esigenti, tanta paura. Dobbiamo avere il coraggio noi di inginocchiarci di più davanti al tabernacolo, chiedere noi questa forza ed essere capaci poi di proporre.
Sì, perché ci richiede di essere testimoni.
Certo. Certo, a testimoni d'amore, proprio senza se e senza ma. Senti, è arrivata una mail dalla nostra amica Maria Teresa, che scrive, omonima: un albero è conosciuto per i suoi frutti, nei suoi rami troviamo risolutezza, salute, gioia, automotivazione, realizzazione, creatività. Nelle radici, carità, amicizia, gratitudine, gentilezza, calore, fiducia. Un albero che fiorirà irrevocabilmente in ogni stagione. Grazie Suor Paola per averci fatto conoscere la venerabile Suor Teresa. Grazie Marianna, a tutti. Ogni testimonianza di queste speciali anime belle arricchiscono anche noi. Un abbraccio ad ognuno di voi, cari amici, sempre camminando uniti con la preghiera. Maria Teresa, questa è un'ascoltatrice che scrive. Allora, direi è meraviglioso, ecco, adesso ci interrompiamo per un altro canto che riassume benissimo quello che hai detto. Non temiamo se trema la terra, se crollano i monti, perché Dio è rifugio e forza. Ecco, Suor Teresa Pantellini ci dice: Dio è rifugio e forza. Ecco, irrevocabilmente dobbiamo avere il coraggio di mettere la nostra vita nelle sue mani. E affidiamo anche tutti i giovani delle case salesiane. Don Bosco cosa diceva? Che nessun giovane che entra in una casa salesiana, anche se ne esce, ecco, non porterà qualcosa con sé, o la mamma celeste non avrà in qualche modo preso sotto la sua protezione. E allora dai, questo canto e questa proprio preghiera in canto per tutti i giovani, tutti gli oratori del mondo. Don Bosco, a me piace l'inverosimile questo santo, te lo dicevo quando ci siamo incontrati, sì. Lì a Nizza, interessantissimo, lo passavano per matto, ma mi pare che matto non lo fosse.
Sì. Hanno rischiato di mandarlo in manicomio.
Invece ha mandato loro, ne aspettavano uno, ne sono arrivati due. Bene, ascoltiamo questo canto regalato a tutti gli allievi salesiani, ex allievi.
Non temiamo se
carissima Suor Paola, chissà come sta gioendo in paradiso Suor Teresa. Dio è stato ed è il mio rifugio, la mia forza, la mia roccia. Ecco, portassimo a casa questa trasmissione sarebbe il massimo. Allora, ecco, dall'irrevocabilmente ci parla anche del passare inosservata. Lei che veniva, come dicevi, comunque da una famiglia agiata. Che cosa ci racconti in merito?
Certo, questo suo passare inosservata e la scelta dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice è proprio questo. L'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice non ha le converse, quindi tutte le suore erano allo stesso piano, erano allo stesso livello, erano uguali e lei voleva proprio essere una di loro. Il 2 febbraio del 1901 Teresa viene accolta nell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice per la sua formazione iniziale alla vita religiosa e scrive questa sua gioia a Don Badeschi, il sacerdote che l'aveva guidata in questo discernimento. Mi trovo a Roma, in via Marghera. Sappia che per grazia di Maria Ausiliatrice ho già indossato la mantellina di postulante. Sono tra le figlie di Don Bosco. Mio scopo sarà fare il maggior bene possibile alle giovinette povere e farò ogni sforzo per rendermi presto santa. Questo suo desiderio di passare inosservata è proprio una freccia che la guida verso la santità, un cartello indicatore che la porta nel suo cammino di figlia di Maria Ausiliatrice incamminata verso la santità. 2 febbraio 1901 postulante, 29 settembre 1901 Suor Teresa è novizia. Questa funzione di vestizione avviene in via Marghera e poi dopo pochi giorni andrà in noviziato. Noviziato nella casa di Borco Parrasio a Roma Gianicolo, dove è seriamente impegnata nella formazione religiosa, soprattutto nei giorni festivi, all'oratorio. In questa villa, che apparteneva all'Accademia degli Arcadi, presa in affitto, è piccola e scomoda e le ragazze non si curano delle lapidi che erano dedicate ai grandi poeti perché erano ragazze del popolo, quindi non capivano neanche il senso e il significato di queste lapidi e che ostacolano i loro salti nelle corse. Per cui si decide subito di iniziare le ricerche per provvedere ad un'altra sede più consona ad ospitare, oltre che al noviziato, anche l'oratorio delle ragazze. E dopo molte fatiche si firma il contratto per l'acquisto di uno stabile in via della Lungara, dove si trasferisce appunto il noviziato e l'oratorio. E qua Teresa dedicherà le sue energie giovanili, anche perché dopo pochi anni concluderà la sua esistenza terrena. Ma un'intuizione molto forte di Suor Teresa è quella di iniziare un'opera sociale in favore delle giovani operaie trasteverine, alle quali dedicherà tutte le sue energie. Un fatto molto interessante è che Teresa è cagionevole di salute, quindi viene mandata in Piemonte più volte per cercare di rifarsi e in queste due tappe piemontesi, in particolar modo la prima nel 1903, Suor Teresa fa la prima professione e la fa proprio a Nizza Monferrato, casa madre delle figlie di Maria Ausiliatrice, nel santuario mariano di Nostra Signora delle Grazie. Tra l'altro invito tutti gli ascoltatori a venirci a trovare a Nizza per poter visitare la casa madre e poter venire in pellegrinaggio alla tomba di Suor Teresa Valsè Pantellini, perché come vedremo più tardi, quando sarà sulla fine della vita, i familiari chiedono di poterla portare presso la tomba della famiglia, ma lei stessa richiede in modo esplicito di essere sepolta a Nizza. E da quando è serva di Dio, ora venerabile, è sepolta qua proprio all'interno del nostro istituto nella chiesa del Sacro Cuore, quindi tutti invitati a Nizza Monferrato. E dopo aver fatto la prima professione, Teresa, contenta della sua vocazione salesiana, dopo aver studiato Don Bosco, dopo una breve sosta a Valdocco, siamo a 15 anni dalla morte di Don Bosco, quindi è ancora molto forte la sua presenza e la fama di santità soprattutto del fondatore. Torna a Trastevere in via della Lungara. e qua è inserita nella comunità delle consorelle, come lei, coinvolte nella missione di aiutare le giovani povere del rione, che in verità sono spesso anche rozze. Sor Teresa sopporta tante umiliazioni e non dimostra risentimenti, e ci sono alcuni episodi interessanti rispetto a questo. Una volta un gruppo di ragazze entra una domenica pomeriggio nel cortile dell'oratorio, erano 4 o 5 ragazzotte che non si erano mai viste. Sor Teresa in quell'occasione non c'era perché non stava bene e la direttrice le aveva detto di riposarsi. Ma dopo neanche un quarto d'ora queste ragazze che sono entrate così quasi clandestine all'interno dell'oratorio strappano il velo a una suora. Immaginatevi lo sconcerto, le più grandi, le più affezionate alle suore, che vedono quell'atto villano e scortese, corrono per difendere la suora e ne nacque una baruffa terrificante. Qualcuno corse addirittura in strada a chiamare le guardie. Arrivano le guardie che stavano per portare via queste ragazze prepotenti e maleducate, quando Suor Teresa, avvisata del fatto doloroso, scende in fretta in cortile e no, non dobbiamo mandarle in prigione queste ragazze, perché il Signore ce le ha mandate qui affinché le facciamo buone. E allora va verso la portineria per chiamare le guardie e per fare questa corsa però sviene e cade e fu riaccompagnata in camera. Nella settimana successiva, ripresasi un po' in forze, si informa di quelle ragazze e riuscì ad avvicinarne e seppe che erano state mandate all'oratorio da persone cattive, le quali avevano promesso di dare loro dei soldi se avessero strappato il velo a una suora. E quindi loro avevano fatto questa prodezza per avere qualche soldino. Suor Teresa allora si occupò di loro e cercò del lavoro per esse, ne accettò addirittura una al laboratorio che aveva fondato, e a poco riuscì a metterle tutte sulla buona strada. Quindi questo atteggiamento tipico salesiano di cercare di vedere il bene nelle ragazze, indipendentemente dai gesti che qualche volta possono compiere, che non sono assolutamente positivi. Suor Teresa istituisce una lavanderia e una stireria per queste ragazze del popolo, con lo scopo di insegnar loro un lavoro, di toglierle dalla strada, di cercarle poi lavoro presso famiglie agiate, in modo tale che possano diventare delle buone madri di famiglia e stando al laboratorio possano imparare anche almeno i principi della catechesi e della religione. Era costante nel sopportarle e compatirle, e sopportava con pazienza eroica tante volte queste ragazze. Una volta addirittura racconta una ragazza che una delle oratoriane aveva fatto un atto brutto nei confronti di Suor Teresa, e allora viene ripresa da Suor Teresa. Questa ragazza un po' in modo arrogante si rivolta verso Suor Teresa e addirittura le sputa in faccia davanti a un gruppo di ragazze, e poi scappa perché forse irritata, forse si rende conto dell'errore. Comunque scappa dall'oratorio questa ragazza, e Suor Teresa dice: corri, raggiungi quella ragazza e cerca in ogni modo caritatevole di ricondurla all'oratorio. E questa ragazza però non torna all'oratorio. Allora Suor Teresa, dopo 2 o 3 giorni, va lei dalla ragazza e la sollecita a ritornare all'oratorio, dicendole che non è nulla, però da oggi in poi procura di essere buona. E questa ragazza, colpita dalla bontà di Suor Teresa, riprende il suo cammino all'oratorio e diventerà poi un'ottima madre di famiglia. E Suor Teresa, quando fa delle correzioni, torna dolce e dimostra come prima l'affetto e la stima che aveva per le ragazze che magari avevano commesso qualche mancanza. e si conserva sempre sorridente, non mostra mai risentimento. Un po' mi viene in mente quello che dicevamo prima, no? Dell'importanza degli educatori testimoni, dell'andare incontro ai ragazzi così come sono e cercare di vedere il bene che c'è in loro e non tanto giudicare i loro comportamenti. Aiutarli, correggerli, certo, però non giudicarli dai loro comportamenti. Inoltre Suor Teresa visita le ammalate, soccorre le bisognose, non manca mai di visitarle e di essere loro vicine. Quando sapeva che qualcuno era ammalata, andava a visitarla nella famiglia oppure anche all'ospedale e se necessario le sosteneva e le aiutava. E questo è un atteggiamento molto bello, perché comunque non solo si occupava delle ragazze all'oratorio, ma si occupava delle ragazze anche una volta che uscivano dall'oratorio, anche cercando per loro, come dicevo prima, un lavoro. Le conforta, le incoraggia. Le ragazze si confrontavano molto spesso con Suor Teresa perché sapevano che era segreta e prudente, era amata e stimata dalle ragazze e si confidavano spontaneamente con lei nelle loro gioie, nelle loro pene, nei disordini delle loro famiglie, le domandavano consiglio e volentieri li accoglievano i consigli che ricevevano, perché erano certe che qualsiasi confidenza che le avessero fatto non l'avrebbe mai manifestata ad altre persone. Era una persona prudente e riconosciuta ed apprezzata per questo.
Che bello, dicevi passare inosservata, ma mi sembra che più voleva essere, ecco, inosservata, più invece era capace di portare questa bellezza del sottolineare il positivo, caratteristica che è vero anche Don Carlo ha sempre insegnato anche a noi, sottolineare il bello, il positivo, come diceva Don Bosco, che nel cuore di qualsiasi giovane c'è una breccia, anche del più cattivo, se così possiamo spiegarci, tu entri in quella breccia e fai presa nel cuore. Bello, veramente bello. Senti, direi, ascoltiamo questo canto che ci... neanche la spiritualità di Santa Teresa del Bambino Gesù, una spiritualità di semplicità che ci fa accogliere, amare la nostra povertà, ma per arrivare ad abbracciare la povertà anche degli altri. Lo ascoltiamo e poi purtroppo, se guardi l'orologio, sta andando incredibilmente avanti. Ecco, poi ne approfitto di se ci fosse qualche telefonata dopo questi interventi, dopo questo canto, penso che possiamo due o tre telefonate prenderle. Ecco, che siano assolutamente inerenti a quello che hai detto di Suor Teresa. Ascoltiamo.
Valore ha, e anche se valore lui non ha, ma deve Dagli studi di Radio Mater stiamo trasmettendo Filo Diretto con i nostri angeli, preghiera e testimonianza con il gruppo GAM Maria Porta del Cielo di Alba, in provincia di Cuneo. Oggi Don Eligio con i suoi ospiti ci stanno presentando la figura della venerabile Suor Teresa Walser Pantellini e il suo motto, irrevocabilmente. Per i vostri interventi sono aperti da sempre i nostri numeri SMS 331-7914-523 o ancora l'indirizzo mail diretta @radiomater.org e in questo finale di trasmissione apriremo anche le dirette telefoniche al numero 031-646-000. Ritorniamo alla linea a Don Eligio e a Suor Paola.
Ecco, Suor Paola, in attesa se qualche radioascoltatore, abbiamo ancora un 12 minuti, vuole intervenire. Ecco, ti dicevo, a mio avviso hai reso benissimo la figura di questa venerabile, molto molto adatta ai tempi d'oggi, un punto di riferimento. Se vuoi ancora regalarci ecco, qualcosa sulla sua attualità in attesa di eventuali telefonate.
Sì, ripeto, a me sembra una figura attuale per i giovani, per il loro discernimento vocazionale, mi sembra una figura molto attuale per gli educatori, per tutti coloro che si avvicinano ai giovani, mi sembra una figura molto attuale come donna cristiana, suora salesiana. Perché appunto nonostante sia morta all'inizio del Novecento, quindi ormai sono passati tanti anni, è una figura comunque che nei suoi esempi, nel suo modo di fare, nel suo lasciarsi plasmare dalla volontà di Dio, dal suo confronto con la parola di Dio, dal suo amore alla Madonna, ha costruito la sua vita rinunciando apparentemente alcune cose per avere il tutto. Quindi anche le difficoltà che ha avuto, anche prima raccontavo quegli episodi spiacevoli con le ragazze, queste cose qua non sono state cose negative, ma sono state cose che l'hanno forgiata sempre più verso l'amore del Signore, per scoprire il bello, il buono, il vero che si trova nelle persone che la affiancano. Quindi il potersi confrontare con lei, secondo me, ci dà un esempio, un modello, una carica su come poter affrontare oggi la nostra vita quotidiana. Ripeto, come donna, come cristiana, come suora salesiana. Quindi non soltanto, non è un modello solo per le figlie di Maria Ausiliatrice, ma secondo me è un modello universale.
Senti, benissimo, è vero, è verissimo quello che dici, perché hai trasmesso questo. Senti, abbiamo parecchie telefonate, vogliamo accogliere la telefonata di Maria Grazia da Messina. Buongiorno Maria Grazia.
Pronto, benedigio, ascoltate la trasmissione. Allora, io desideravo sapere, perché io credo che questa suora ha lasciato un segno particolare. Ecco, quali sono state le virtù eroiche che hanno lasciato nel suo tempo di vita e quello che ha dato agli altri. Qual è la virtù più esemplare di questa suora?
Eccoti, Suor Paola, la domanda.
Ma penso che la virtù eroica per antonomasia sia stata quella della carità. Poi sicuramente non mancano l'amore a Dio, la pietà, l'amore al prossimo, l'umiltà, i voti religiosi vissuti in pienezza, quindi povertà, castità, obbedienza, l'osservanza della regola, questo suo continuo cammino verso la virtù. Lei spesso nelle lettere, negli scritti, nelle testimonianze dice che il suo desiderio è quello di farsi santa, quindi tutta la sua vita, le mortificazioni che faceva, la sua preghiera, sono questo cammino verso Dio. Penso che una tra le caratteristiche più forti sia quella della carità educativa, perché il suo amore, le sue tante attenzioni, mi dispiace che il tempo è poco, ci sarebbero tantissime altre cose da dire, però l'hanno portata proprio verso questa santità.
Bene.
Okay, grazie. Grazie, pregate per me, grazie.
Grazie,
certo,
Maria,
molto
grazie.
Volentieri.
Accogliamo Carla da Torino. Buongiorno Carla.
Buongiorno. Io ho seguito la vostra trasmissione, vorrei sapere se c'è un libro che posso acquistare per saperne di più, ecco, perché è proprio una figura stupenda, magnifica, che ce ne poco, via.
Sì, di libri ce ne sono molti, ringraziando il Signore, sono stati editi molti libri sulla sua figura e quindi si possono facilmente trovare, penso, nelle librerie cattoliche. In caso non si riuscissero a trovare, ci si può rivolgere a me, Sor Paola Nizza Monferrato, Viale Don Bosco 40, io cercherò in qualche modo di farvi avere qualche pubblicazione.
Ma se mi rivolgo alla chiesa di Maria Auxiliatrice, non la trovo?
Assolutamente sì, lì dovrebbe trovarli.
Su un titolo, per esempio, non lo so, perché magari vado Suor Teresa e poi il cognome non l'ho capito.
Suor Teresa Valsè Pantellini.
Non capisco perché sento pochissimo io, quello. Comunque, Suor Teresa, la casa madre è Nizza Monferrato?
La casa madre è Nizza Monferrato, sì.
Ecco, allora vado lì a Maria Auxiliatrice, sicuramente riuscirò a trovare un libro. Ecco, grazie, vi ringrazio tantissimo. Pregate per me e la mia famiglia, perché vivo due figli e quattro nipoti, vivono tutti come se Dio non esistesse, e questo mi fa tanto dispiacere. Vi ringrazio tanto, che Dio veramente vi benedica grandemente. Grazie.
Siamo da augurare a Suor Teresa. Abbiamo Lina dalla provincia di Lecce. Buongiorno Lina.
Sì, buongiorno Don Emilio. I complimenti, perché io la seguo sempre. Ma oggi proprio ho deciso di intervenire, vi ringrazio. E buongiorno Suor Paola, e vorrei fare gli auguri e un saluto al gruppo, a Marianna, e che stia bene. Io conosco la congregazione delle suore di Auxiliatrici, perché sono una pedicatrice di Torino, di Valdocco, quindi aiuto le persone che sono in difficoltà lì, quando mi mandano chi scegliere, io dico scegliete voi, e quindi vanno fuori, perché so che aiutano, sono in tante, quindi mi avete proprio colto. Comunque questa figura di Teresa proprio, sì, è proprio, è meravigliosa, vorrei avere un minimo di lei. Io sono una laica francescana, ma sono sposata, ma vivo in carcere da tantissimi anni, e il problema mio è che sto perdendo tutti i miei fratelli, familiari, cari, tutti con tumore, come diceva la Marianna. E niente, nemmeno 4 mesi che è morto un fratello giovanissimo, il piccolo proprio, e adesso c'è ormai al termine, in 2 mesi mi sta perdendo il marito di mia sorella, 67 anni, insomma 53, 50, cioè non lo so, io alla fine mi metto nelle mani del Signore e non vorrei perdere la fede, Don Eligio. Suor Paola, io la prego di pregare per me, ma non vorrei perdere la fede, perché non la voglio dare vinta a questo maligno, a questo male, che mi sta mettendo, mi sta provando, e quindi continua la mia costanza, la mia preghiera, ci devo dire, faccio tutto quello che posso per aiutarvi tutti. E sono in Radio Madre da 22 anni, e quindi sono con voi, vi vedo sempre, questa trasmissione è bellissima, veramente Don Eligio, ma oggi mi ha colpito perché Don Bosco, le missionarie della Madonna Silvia, cioè le suore, sono veramente tutto il mondo, hanno aperto case in tutto il mondo.
Grazie Lina.
Nel raccontare di Suor Paola, proprio guarda, sono rimasta senza parole, io ho ascoltato e me la sono vista pure, vi vedevo negli occhi, mi vedevo proprio come se mi parlasse di fronte, cioè non ero raccolto da un radio. E così che io ascolto le storie, ascolto le preghiere, ascolto Don Mario, cioè gli do un viso tutto.
Bene, la ringraziamo tantissimo, purtroppo dobbiamo chiudere. Grazie, grazie,
grazie.
La ricordiamo veramente.
Grazie a voi, okay? Un abbraccio.
Grazie, grazie, arrivederci. Sor Paolo, dobbiamo chiudere, però ci risentiremo perché è una figura veramente bella. Hai saputo presentarla molto, molto bene. Sor Teresa è contenta. Va bene?
Grazie mille a te, Don Eligio, e un saluto speciale a tutti gli ascoltatori di Radio Mater e in particolar modo la promessa di recarmi presso la tomba di Suor Teresa Vassè, che ripeto qui a Nizza Monferrato in casa madre, per portare le richieste di preghiera da parte di tutti i radioascoltatori, anche quelli che non sono intervenuti.
Bene, grazie. Allora vogliamo essere anche noi con te una freccia guida verso la santità, passare inosservati e proprio irrevocabilmente. Non è niente facile, ma se ce l'ha fatta Suor Teresa possiamo farcela anche noi con l'aiuto,
certo,
di Dio.
Certo, con l'aiuto di Dio.
Grazie, grazie, grazie.
Ciao Don Eligio, grazie a te.
Ciao, grazie, salutato Gesù Cristo.
Sempre salutato.